Bene, ben trovati, buonasera a tutti. E oggi facciamo la seconda sessione, che poi è anche conclusiva di questa prospettiva condotta da Enrico Redaelli su legge, eccezione e trasgressione. Enrico diceva che farà la sua presentazione, poi facciamo una pausa e poi avremo tutto il tempo anche di raccogliere le idee rispetto a quanto si è detto anche 2 settimane fa. Insomma, possiamo chiacchierare con un po' di calma. Volevo, prima di lasciare la parola a Enrico, ovviamente ringrazio, ma ovviamente ci sono in ritardo te, e riuscirò a diventare più severa, ancora più severa. Sì, ma io posso fare... No, ma tipo quando io arrivavo in ritardo a scuola, il mio maestro delle elementari, quando arrivavo in ritardo a scuola, ci faceva fare le flessioni davanti a tutta la classe. E le flessioni, braccia avanti, sulle gambe. E
Andrea, non
e lui
sei
montava.
Capito che devi fare delle flessioni.
No, perché sono miei ricordi traumatici.
Un pezzo di energie, con le multe invece si recuperano.
Ma Mecri non lavora in questi termini. Secondo me, farsi le flessioni davanti a tutti, 20 flessioni. Quanti minuti? Quante sono appunto? 7 minuti, 7 flessioni, 12 minuti, con calma fatte bene. Penso che sia meglio di una volta. Io ho questo stile un po' spartano, è il corpo che deve resistere, insomma, e poi il resto va. E invece dicevo che, ciao Andrea, sei appena arrivato. Allora, stavo dicendo che tenevo a ricordare che domani c'è un appuntamento fuori calendario. Per chi lo desideri, ovviamente per chi, in particolare per chi ha visto lo spettacolo di settimana scorsa di Teatro Acropolis, chi ha voglia di fare delle domande anche molto dirette, semplici, insomma, a Tafuri e Beronio, che sono i creatori di questo lavoro, ecco, chi lo desideri potrà farlo domani, siamo qui alle 15, in un modo molto informale, non c'è conferenza, ci si vede per ragionare, ecco, magari ci mettiamo anche intorno a un tavolo e si cerca di riflettere assieme su quello che abbiamo visto. E poi ricordo anche, e in questo senso prego vivamente, ho già fatto una preghiera in maiuscolo nel promemoria, la faccio anche qua maiuscolo, prego di segnalare chi intenda partecipare al crocevia dell'11 di febbraio. C'è via con sessione doppia mattino pomeriggio. È importante per me avere un'idea precisa di quante persone ci saranno per poter organizzare lo spazio, visto che dobbiamo lavorare tanto tutti assieme per l'intera giornata. Trovate tutto nel promemoria. Basta, lascio la parola a Enrico. Grazie.
Allora, l'altra volta parlavamo di legge e trasgressione, no, di legge ed eccezione. Questa volta invece affronterò il tema legge-trasgressione. L'altra volta, parlando della legge, ho usato la metafora del taglio. La legge è un taglio. Ne parlavamo attraverso Carla Schmitt. Beh, questa metafora proviene direttamente dalla nostra tradizione, dalla tradizione ebraico-cristiana. C'è, potremmo dire, un taglio ebraico e c'è un taglio cristiano. Taglio ebraico. Spenderei due parole su questo aspetto, anzitutto. Taglio ebraico. Brit Milah è il termine per il taglio ebraico. Brit Milah vuol dire circoncisione. Brit Milah è infatti la cerimonia con cui il neonato maschio viene accolto all'interno della comunità ebraica, attraverso il taglio della circoncisione. Il rito di passaggio primario all'interno della tradizione ebraica, cioè è il rito con cui si dà un nome all'individuo, no, e appunto lo si accoglie nella comunità. Tu sei Abramo, e attraverso quella cerimonia appunto c'è poi il taglio della circoncisione. È una sorta di battesimo ebraico, insomma, no? Ora, dal punto di vista etimologico, Brit Milah vuol dire questo, Brit. Brit significa patto, legge, o detto ancora altrimenti, legame, cioè legge in quanto legame, legge in quanto taglio, in quanto patto. Deriva infatti da Berit, che è un termine semitico, che significa alleanza o patto di alleanza. Il riferimento chiaramente è l'alleanza del popolo con Dio, quindi in questo caso del popolo di Israele con Dio. Milà invece, nell'espressione Brit Milà, Milà significa taglio, appunto. Letteralmente allora Brit Milà vuol dire patto del taglio, o anche, se volete, legame del taglio. È interessante notare come Milà significhi anche però parola. Non significa solo taglio, significa anche parola. Quindi Brit Milà in un certo senso è come se fosse il legame della parola, in quanto la parola è un taglio. Milà vuol dire tutte e due, infatti, parola e taglio. Potremmo allora dire, ma qui mi spingo ben oltre l'etimologia, insomma, la parola è quel taglio originario che istituisce l'individuo. Abramo, tu sei Abramo, quindi la parola taglia, il nome Abramo ritaglia l'individuo e nello stesso tempo lo assegna alla comunità dei parlanti. Brit Milà è, cioè, il taglio della circoncisione, allora potremmo dire la rievocazione di questo taglio originario, del taglio del linguaggio. Derrida, in Gla, in uno dei suoi testi, scrive, parla proprio della circoncisione ebraica e dice: la circoncisione è sia un tagliare, cioè vale a dire un ritagliare, si potrebbe dire, un momento in cui ti assegno il nome, è come se ti stessi distaccando, diciamo così, dal continuum, è come se ti stessi ritagliando dal flusso anonimo della Zoè, diciamo così, no? Per usare termini che avete già sentito qui rievocare più volte. Quindi circoncisione in ebraico è sia tagliare, sia però anche dividere, cioè, scusate, sia anche legare, naturalmente. È tagliare e legare, legare alla comunità. Cioè la circoncisione è il luogo di una segnatura, ma anche contemporaneamente di un'assegnazione. È di una segnatura, no? Tu sei Abramo, ti do un nome, e però anche di un'assegnazione, in quanto sei Abramo, appartieni a questa comunità e alle sue leggi, e alle sue regole. Scrive infatti Derrida, circoncisione. La circoncisione permette di tagliare, ma anche nello stesso tempo, con lo stesso taglio, di rimanere attaccati alla cesura. Quindi è un taglio che però anche lega, che però anche tiene insieme. Potremmo dire così allora in conclusione. La legge ebraica, la legge della tradizione ebraica, è ciò che tiene insieme e lega in quanto un taglio c'è stato. Qualcosa di simile c'è anche nella parola legge, cioè nel latino lex legis. Una delle possibili origini etimologiche la lega appunto alla radice ligare, alla stessa radice di ligare, cioè legare appunto, no? Quindi la legge è ciò che tiene insieme. Veniamo al taglio cristiano, perché c'è poi, abbiamo detto, un taglio cristiano, che è, come dire, un'altra, se vogliamo, declinazione del taglio. Senza dubbio è Paolo l'autore del taglio cristiano, potremmo dire. Paolo è colui che opera il passaggio dalla circoncisione ebraica alla circoncisione cristiana. Scrive infatti Paolo nella lettera ai Romani: certo, la circoncisione è utile se osservi la legge, ma se trasgredisci la legge con la tua circoncisione, sei un non circonciso. Se dunque chi non è circonciso osserva le prescrizioni della legge, la sua incirconcisione, la sua non circoncisione, non sarà considerata come una circoncisione. Questo strano giro di parole tra circoncisione e non circoncisione, sta dicendo Paolo, la legge cristiana, no? La legge di Cristo, è sempre una circoncisione, quindi è sempre un taglio, ma come spiega nelle righe immediatamente successive, non è più una circoncisione nella carne, bensì una circoncisione nello spirito. Infatti poco dopo dice, la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Siamo nella lettera ai Romani, capitolo 2, tornerò più volte sulla lettera ai Romani. Ora, Paolo quindi è considerato l'autore di un, come dire, storico superamento, no? Di un superamento teologico, ma anche storico appunto, della circoncisione. È colui che è andato oltre la circoncisione, che ha portato il cristianesimo al di là della circoncisione ebraica. Però nonostante questo non rinuncia mai singolarmente a tutta quella catena semantica della circoncisione, del taglio, del coltello, che tornano più volte nella lettera ai Romani, ad esempio, e non solo. Ad esempio, lettera ai Colossei, qui Paolo parla della circoncisione come del, o meglio, parla del battesimo, e parla del battesimo cristiano come appunto una nuova circoncisione, cioè come una circoncisione altra rispetto a quella ebraica. Dice infatti, i cristiani sono circoncisi di una circoncisione non fatta dalle mani dell'uomo, ma fatta della circoncisione di Cristo. E che cos'è la circoncisione di Cristo? È, dice Paolo, lo spogliamento del corpo della carne. È una via, insomma, che abbandona la carne, la resurrezione di Cristo, o anche la via che abbandona la carne. Tornerò poi su questa via che abbandona la carne. Lettera ai Filippesi, altro passaggio in cui di nuovo Paolo cita la circoncisione. Qui dice addirittura, noi siamo la circoncisione, cioè noi cristiani, si intende, siamo la circoncisione. E anche Agostino torna più volte su questa metafora della circoncisione, che è una metafora, potremmo dire, da questo momento in poi, cioè da Paolo in poi con il cristianesimo diventa appunto una metafora. Ci torna, quindi citando evidentemente Paolo, ci torna nello spirito e la lettera. Qui definisce il cristianesimo come una nuova circoncisione attraverso una nuova pietra. Il cristianesimo è una nuova circoncisione fatta con un'altra pietra, con una nuova pietra, con un coltello di pietra che non è però fatto di materia, ma è fatto di spirito, è un coltello dello spirito. Questo coltello dello spirito che cos'è? In ultima analisi è Cristo. E il potere di Cristo di istituire la legge, dice sempre Agostino, non consiste nel recidere una cosa dall'altra, come faceva il coltello di Mosè, come faceva la pietra di Mosè, che divideva il prepuzio dal glande, che separava due cose, no? No, il potere di Cristo di istituire la legge, quindi la legge cristiana, consiste invece nel ristabilire, nel riparare, nel restaurare ciò che la pietra di Mosè aveva separato, ciò che la pietra di Mosè aveva tagliato. Beh, qui chiaramente questa è una reinterpretazione cristiana dell'ebraismo, cioè qui la tradizione cristiana dice quelli là, gli ebrei tagliavano, separavano, noi invece, come dire, restauriamo, ristabiliamo, ripariamo. Però insomma anche nella tradizione ebraica in realtà è presente l'idea nella concezione ebraica della legge è presente l'idea appunto del legame, come dicevo prima, no? E certo c'è un legame perché un taglio c'è stato, ma che non è il taglio della circoncisione, se non una rivocazione, insomma, del taglio della circoncisione, tutt'al più potrebbe essere il taglio del linguaggio. Sia come sia, il cristianesimo è comunque concepito e da Paolo e da Agostino come una nuova alleanza, no? Come un nuovo legame, come un nuovo modo di legare, una nuova alleanza che non recide la carne, dice Agostino ancora, non recide la carne per far desiderare la carne, ma cura la carne, la guarisce. E usa questa bella espressione, mette al riparo del desiderio della carne. Allora, la domanda che si pone è, che taglio è, se volete, che legge è, che taglio, che circoncisione, ma anche che atto, che gesto performativo è, quello che mette il cuore al riparo della carne? Ecco, in un certo senso mi soffermerò solo e unicamente su questa domanda per tutto il mio intervento, cioè non dirò altro.
Al
riparo della carne, ma si intende dalla carne. Alla lettera, nella traduzione italiana, è al riparo della carne, ma si intende al riparo dalla carne.
Perché è molto diverso, no?
Sì, ma in italiano al riparo della Sì, è vero.
Essere
sì, non è così
del
ovvio.
Mio, del mio...
Però si intende chiaramente a riparo dalla carne. Adesso è stato singolare. Che legge è quindi, che taglio è, insomma, quello che mette il cuore al riparo della carne? In un certo senso con questa domanda non risponderò in realtà, la lascerò sospesa, anzi cercherò soltanto di approfondire, di provare a spiegare anzitutto cosa vuol dire questo essere al riparo dalla carne. Però prima ancora di arrivare a questa domanda si pone subito un problema, che potremmo definire in questa formula. Ma la legge mette al riparo dalla carne o non è piuttosto la legge a indirizzare alla carne? Questo dubbio, attenzione, è esattamente il dubbio che solleva Paolo. Cioè, Paolo nella lettera ai Romani, in un passo abbastanza celebre, che è il capitolo 7, versetto 7, solleva proprio questo dubbio, quando dice: io non ho conosciuto il peccato se non per la legge, né avrei conosciuto il desiderio se la legge non avesse detto non desiderare. Quindi, senza la legge non c'è peccato. Infatti poco dopo dice: senza la legge il peccato è morto. E io un tempo vivevo senza la legge, ma essendo giunto il comandamento, essendo giunta la legge, il peccato prese vita. Cosa sta dicendo qui Paolo? Sta dicendo appunto che è la legge che genera il peccato. Infatti il versetto 7 inizia con questa domanda, che è un po' destabilizzante. Che diremo dunque, che la legge è peccato? Allora, questo è un problema che evidentemente Paolo si pone e che come dire, rende ancora più difficoltosa la domanda precedente, cioè la domanda quale legge, quale taglio, se vogliamo, mette il cuore al riparo della carne. Come fa la legge a mettere al riparo della carne se c'è questo strano, singolare rapporto tra la legge e diciamo così la sua trasgressione? Allora proverei a illustrare questo, provare a chiarificare insomma il rapporto tra legge e trasgressione attraverso tutta una serie di esempi, quindi mi allontanerò decisamente da Paolo, lo ritroviamo magari alla fine, attraverso tutta una serie di esempi, se volete anche un po' scemi, ma mi farò guidare in questo da un maestro nel confezionare esempi scemi intendo, cioè Slavoj Žižek, che fa una serie di esempi, diciamo, se volete anche banali, ridicoli, ma molto spesso funzionali, o si spera almeno che siano chiarificatori, no? Perché Žižek torna molto spesso nei suoi testi sul rapporto tra legge e trasgressione, anzi direi che è quasi una sorta di leitmotiv molto presente, anche ci torna tra l'altro spesso con esempi simili, c'è una sorta di ossessivo ripresentazione degli stessi temi, degli stessi esempi. Uno di questi esempi è Codice Rosso. Codice Rosso è un filmaccio degli anni Ottanta, hollywoodiano, forse qualcuno di voi l'ha visto, parla è un dramma giudiziario, insomma. Ci sono due Marines che sono stati accusati di omicidio, cioè di aver ucciso un loro commilitone, che hanno effettivamente ucciso, ma l'accusa sostiene che si tratta di omicidio intenzionale. La difesa invece dice che no, non è un omicidio intenzionale, perché i due Marines in realtà non avevano fatto altro che attuare il cosiddetto codice rosso. E che cos'è questo codice rosso che dà il titolo al film? Il codice rosso è una forma estrema di nonnismo che non è solo tollerata, è anche sollecitata, insomma, dagli ufficiali superiori, e che autorizza il pestaggio notturno di uno dei commilitoni laddove questo commilitone non si fosse, come dire, tenuto all'altezza dei Marines, non avesse onorato l'etica dei Marines. Insomma, se non sei bravo, se non ti dai una mossa, hai questa sorta di lezione, no, che è autorizzata, concessa dai superiori. La difesa alla fine del film riesce a dimostrare che i due Marines effettivamente hanno attuato il codice rosso su ordine di un loro superiore, cioè un mefistofelico Jack Nicholson, e quindi Certo, gli era scappata la mano, cioè nel senso che era scappato il morto alla fine di questo pestaggio, ma responsabile è anche il superiore, l'ufficiale superiore, che quindi deve rispondere di questo reato e deve rispondere anche di questo codice rosso, insomma, che ha, come dire, una strana funzione, no? Nota infatti Žižek, il codice rosso ha una funzione piuttosto singolare, perché da una parte questo codice rosso perdona un atto di trasgressione, perdona un atto di trasgressione nella misura in cui abbiamo un pestaggio notturno di un commilitone, che è sicuramente una punizione illegale, ma è tollerata, è perdonata. Dall'altra parte però lo stesso codice rosso riafferma l'etica dei Marines, cioè ha una sorta di funzione da coesione, crea coesione nel gruppo e quindi dà sostanza al valore, alla comunità dei Marines, possiamo dire così. Cioè il codice rosso viola le regole della comunità, viola le regole esplicite della comunità e quindi in questo senso una trasgressione, però anche rappresenta lo spirito della comunità in qualche misura. Cioè il legame omertoso che tiene insieme uniti i Marines e che deve restare omertoso, che deve restare nell'oscurità della notte, che deve restare innominabile. Infatti in pubblico nessuno lo nomina, nessuno dice di conoscerlo, nessuno l'ha mai sentito. Ora si chiede Žižek, ma da dove arriva questa strana scissione nella legge? Per cui da una parte abbiamo la legge pubblica scritta e dall'altra abbiamo il suo substrato notturno, il non scritto, appunto lo sceno codice segreto, no, che è osceno perché in qualche misura è funzionale poi alla scena stessa, funzionale alla comunità dei Marines, al loro gruppo, al loro fare gruppo, insomma. Dice Žižek, beh, questa scissione deriva dal carattere incompiuto della legge, è perché la legge è incompiuta. Cioè le leggi pubbliche, le leggi esplicite, le regole esplicite non sono sufficienti. Devono essere integrate quindi da un supporto osceno, appunto. Quella che Žižek qui chiama la trasgressione intrinseca. Ce ne sono tanti. Allora, uno sicuramente di riferimento è il godimento come fattore politico, dove riprende l'esempio del codice rosso. Poi però torna anche in un testo brevissimo che si intitola Lo scandalo sessuale della Chiesa, un libricino. Poi anche nel soggetto scabroso, ce ne sono diversi. Credo anche, sì, all'inizio di Vivere alla fine dei tempi, altro testo recente, questo un po' più spesso. E torna sempre su questo punto. La legge ha un carattere incompiuto, quindi è necessario un supplemento osceno, è necessario una sorta di supporto che sta fuori scena. Ora, Bakhtin aveva pensato qualcosa del genere o aveva toccato un argomento simile. Bakhtin aveva fatto una serie di analisi del carnevale, delle feste trasgressive o sovversive, no? Analisi che hanno poi ispirato molti altri autori nel corso del Novecento. In queste analisi che cosa mostrava Bakhtin essenzialmente? Mostrava che periodiche trasgressioni della legge sono come dire, necessarie al funzionamento della legge, sono intrinseche all'ordine sociale, cioè funzionano come condizione di stabilità dell'ordine. Periodiche trasgressioni della legge, tipo il carnevale, tipo la festa, appunto, che sovverte tutto. Ma Žižek, si potrebbe dire, fa un piccolo passo in più rispetto a Bakhtin, cioè ritiene che ciò che tiene insieme più profondamente una comunità, ciò che fa appunto da legame, no? Da legame della comunità, ciò che la tiene insieme più nel profondo, non è tanto l'identificazione con una legge che regoli il normale circuito quotidiano della comunità, e poi, come dire, accanto ci sarebbe anche la trasgressione, cioè il carnevale, come quella botta di vita che rende sopportabile il rispetto della legge negli altri 364 giorni all'anno. No, ciò che tiene insieme più profondamente la comunità, ciò che fa da legame profondo, costitutivo della comunità, è semmai l'identificazione con una specifica forma di trasgressione della legge, o se volete con una specifica forma di sospensione della legge. Prendiamo ad esempio le piccole comunità dei bianchi nel sud degli Stati Uniti durante gli anni 20. Qui regna la legge pubblica, la legge scritta, accompagnata dal suo, come dire, doppio notturno, dal suo oscuro e osceno raddoppio, cioè il terrore notturno del Ku Klux Klan. Bene, in questo caso un uomo bianco che commetta una piccola infrazione della legge viene facilmente perdonato dalla comunità, cioè facilmente perdonato soprattutto se queste piccole infrazioni possono essere riconducibili a un qualche codice d'onore, non lo so, tipo codice d'onore, come si chiamava, il delitto d'onore in Italia fino a non molto tempo fa, no? Se invece questo piccolo uomo bianco dovesse venir meno o disconoscere la trasgressione intrinseca, diciamo così, cioè la specifica forma di trasgressione di quella comunità, allora sarebbe allontanato, allora non sarebbe più considerato uno di noi. Finché è una piccola infrazione della legge, allora è ancora uno di noi. Laddove invece lo stesso uomo bianco venisse meno a una sorta di patto, diciamo così, di solidarietà omertosa, laddove disconoscesse appunto la specifica forma di trasgressione che appartiene a quella comunità, quindi ad esempio in questo caso laddove dovesse denunciare i linciaggi del Ku Klux Klan, allora sì, sarebbe considerato un estraneo, allora non sarebbe più considerato uomo appartenente alla comunità. Qualcosa del genere, anche se vogliamo, c'è nella comunità nazista. I nazisti si riconoscono tra loro o si sentono appartenere a un gruppo, no, per quella che è stata chiamata una sorta di solidarietà nella colpa, dove la colpa era evidentemente la trasgressione comune dei pogrom notturni nei confronti degli ebrei, però senza scomodare il Ku Klux Klan o la comunità nazista. Pensate, qual è la trasgressione intrinseca della classe dirigente italiana della Prima Repubblica, cioè quello che tutti sapevano ma che pubblicamente non si poteva dire, e che infatti quando emerge a luce del sole determina il tracollo della Prima Repubblica, il tracollo di quella, diciamo, comunità politica, il sistema di spartizioni geometriche, no, della tangente con tanto di percentuali prestabilite per ciascun singolo partito. Questo era il non detto, che però che era pubblicamente negato, ma che però tutti conoscevano, che tutti sapevano. Farò ora un altro esempio ancora, un altro esempio di quelli che traggo da Zizek, non mi ricordo più da quale libro in questo caso, perché ne avevo sotto mano diversi in questi giorni. L'ammutinamento del Bounty. L'ammutinamento del Bounty è una vicenda che risale al 1789, cronaca di allora, ai tempi della Rivoluzione francese, eppure è rimasta nel corso del tempo nella memoria collettiva, cioè è stata fatta una, come dire, narrazione da Jules Verne e poi anche varie trasposizioni cinematografiche nel corso del Novecento. C'è un film degli anni 30, ce n'è uno negli anni 60, ce n'è uno ancora negli anni 80. Come mai? Cioè, cosa affascina in questa vicenda? Sicuramente il suo fondo enigmatico, potremmo dire. Cioè, per quale motivo avviene l'ammutinamento nel Bounty? Che cavolo è successo sul vascello di Sua Maestà il Bounty? Quali sono le cause che hanno portato alla rottura tra il capitano Bligh da una parte e il suo equipaggio dall'altra, che a un certo punto si rivolta? Dice Zizek, la spiegazione tradizionale è quella che vede nel capitano Bligh una persona sicuramente severa, molto fin troppo zelante magari, ma comunque giusta e scrupolosa. Quindi l'ammutinamento sarebbe stato opera di un gruppo di marinai che in realtà erano giovani viziati aristocratici, irritati dal fatto di dover rispondere al capitano Bligh, che era invece di origini umili e quindi non era uno di loro, insomma. Spiegazione troppo semplicistica, dice però Zizek. Ce n'è un'altra. Il capitano Bligh non aveva carisma, cioè non irradiava quel senso di autorità che di solito sa spendersi un buon leader, cioè quell'immagine, insomma, anche se vogliamo paterna, capace, no? Che di solito colpisce. Infatti tutte le descrizioni che noi abbiamo dell'epoca e poi anche tutte le narrazioni, le trascrizioni letterarie e cinematografiche che ne sono state fatte convergono tutte su un punto, cioè il capitano Bligh è una persona molto rigida. Rigida vuol dire che non aveva quella sensibilità che suggerisce a un buon leader quando e come applicare le regole, quando e come applicare la legge. Dice Zizek, beh sì, però non è ancora abbastanza precisa questa spiegazione. Il vero errore di Bleek, a suo parere, è invece l'essere rimasto del tutto insensibile non tanto alle relazioni organiche tra i marinai, insomma la rete di rapporti che si instaura tra le persone, quanto il fatto di essere stato del tutto insensibile invece alla funzione strutturale dei rituali dei marinai, cioè delle relazioni di potere ritualizzate che davano corpo, che davano legame, insomma che davano, facevano da collante ai marinai. Quindi il nonnismo, le ordalie, ce ne sono di episodi nella cronaca della marina militare inglese, ce ne sono riportati parecchi. Uno, il più famoso, è il famoso crossing the line. Consisteva sostanzialmente un rituale un po' crudele, consisteva nel prendere i giovani marinai che per la prima volta attraversavano con la nave la linea dell'equatore, venivano gettati dai marinai più anziani nell'acqua e venivano trascinati poi con una corda per chilometri e chilometri a bere acqua salata nel freddo dell'oceano, tra l'altro, quindi insomma era abbastanza disumano. Bene, questi rituali da una parte sembrano sovvertire le regole pubbliche, anzi sembrano in qualche modo farsi beffe dei rapporti pubblici di potere, no? Dei rapporti di potere ufficiali, insomma. Però dice Zizek, nello stesso tempo in realtà ne costituiscono una sorta di supporto essenziale, appunto, di supplemento necessario, una sorta di trasgressione intrinseca, nel senso che è una trasgressione che dà forza a ciò che trasgredisce, a ciò che viola. E le cronache dell'epoca ci dicono che il capitano Obligo aveva vietato questi rituali, cioè aveva completamente cancellato, azzerato questo insieme di, diciamo, riti beffardi, nonnistici, chiamateli come volete, insomma. Perché dice Zizek che è caduto nella trappola dell'illuminismo, il capitano Bleak, è caduto nella trappola dell'illuminismo, vedeva sostanzialmente in questi rituali soltanto, come dire, l'aspetto umano, cioè scusate, disumano, brutale, no? Completamente feroce. Non vedeva che cosa? Non vedeva la soddisfazione, la funzione di collante, il supporto, appunto, il supplemento necessario. In conclusione possiamo dire che il capitano Bleak si identificava troppo con la legge, cioè non aveva mantenuto una sorta di distanza minima necessaria dalla legge. Infatti Zizek, con una serie di altri esempi, mira a mostrare questo, cioè le leggi funzionano da collante della comunità, o se volete anche l'ideologia funziona quando il soggetto è collocato a una sorta di minima distanza ironica rispetto alle regole esplicite, una sorta di collocazione a una sorta di adesione non totale, insomma, non completa. Quindi il buon soldato, ad esempio, chi è? È quello che appunto si fa beffe apparentemente del potere nei forme dei rituali osceni da caserma, e però poi è proprio quello che ha questa distanza ironica che poi è in grado di uccidere il nemico quando serve. E quindi, come dire, è proprio quello che si fa beffe delle regole ufficiali, quello che poi riesce a eseguire gli ordini ufficiali con maggior freddezza. Così allo stesso modo è il leader che mostra questa distanza a quello che riesce maggiormente a conquistare. Viene in mente, ma sono esempi miei, non di Zizek, Mussolini quando mostra di essere uno di noi, vale a dire quando si fa fotografare mentre taglia il grano. O Stalin che, come dire, ha da una parte il ruolo di incarnare la legge pubblica, ma poi anche si fa ritrarre, no, con i bambini attorno, un buon padre di famiglia, insomma. Dice infatti Zizek, funziona quando il leader, in questo caso l'ufficiale, mostra di essere anche gentiluomo, cioè ufficiale gentiluomo, per citare un altro film. E una prova di questa cosa, singolarmente, l'ho avuta proprio 2 settimane fa, perché stavo accompagnando la terza liceo a una conferenza sulla legge, tra l'altro, credo fosse tutto casuale la cosa. Ho accompagnato questa classe al Tribunale di Milano, dove c'era un convegno con giuristi, avvocati, esponenti della Corte Suprema, ciascuno faceva un intervento sulla legge, sulla questione della legalità. E alla fine è intervenuto anche un carabiniere, il quale ha parlato della sua esperienza, ha detto che lui si occupa essenzialmente di ordine pubblico negli stadi, quindi ha a che fare con gli ultras, e in quei casi bisogna avere una certa freddezza, forse anche più che non nel ricercare un criminale, no? Perché ti trovi di fronte a delle persone che non sono criminali, almeno in quel momento non lo sono, ma potenzialmente, a seconda anche del modo in cui si comportano le forze dell'ordine, possono scoppiare in atti criminali. E quindi dice, ci vuole una certa freddezza, una certa attenzione, perché l'azione repressiva della polizia in quel caso può generare un'azione contrapposta. D'altra parte, questi non si rendono conto, diceva carabiniere, che noi comunque siamo persone umane, cioè magari abbiamo a casa una famiglia, abbiamo una moglie, abbiamo litigato con la figlia questa mattina, quindi siamo visti come dei robot e nello stesso tempo dobbiamo tenere una freddezza, anche se abbiamo una serie di paturnie. Quando torno dalla gita, diciamo così, al Tribunale di Milano e chiedo ai ragazzi che cosa vi ha colpito di più, la storia del carabiniere. Non so per te, mi dicevano sì, no, perché era interessante questa cosa, il fatto che il carabiniere fosse anche una persona che aveva magari anche i suoi problemi. No, perché non è ovvio che dietro la divisa ci sia una persona umana. Sì, sì, è ovvio, però insomma, il fatto che avesse mostrato questa parte di sé ci aveva particolarmente conquistato. Boh, vabbè. E ripensandoci poi a posteriori, in effetti, dicevo, sì, c'era qualcosa di quasi fastidiosamente ideologico. Cioè, il carabiniere, in fondo, si stava presentando dicendo, beh, io sono la legge pubblica, però poi, insomma, tengo famiglia. C'era una sorta di ammiccamento un po' da fiction Rai, insomma, no? Siamo, appunto, ufficiali, ma anche padri di famiglia. E lì mi sono accorto che questa cosa funziona, cioè nel senso che i ragazzi erano rimasti affascinati da questa cosa. E così funziona l'ideologia, insomma, dice Žižek, funziona con questa sorta di scarto. Tra l'altro Žižek ne sa parecchio di come funziona l'ideologia, perché oltre ad essere vissuto nella Jugoslavia comunista degli anni 70 e 80, racconta in una sua biografia che doveva prendere la cattedra, alla fine non gli hanno concesso la cattedra universitaria negli anni 70, e allora è stato assunto dal Partito Comunista Jugoslavo, dal Comitato Centrale del Partito Comunista, e gli avevano assegnato il compito di scrivere discorsi politici, cioè di scrivere discorsi ideologici. Quindi sul funzionamento dell'ideologia è particolarmente, come dire, esperto anche per sua esperienza personale. Mi viene in mente poi un altro esempio, mentre venivo qui mi viene in mente, avete presente la vergognosa frase di Andreotti con cui commenta l'omicidio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli? Giorgio Ambrosoli, si potrebbe dire, quella è una persona integralmente, no, identificata nella legge, tant'è che porta avanti le indagini che gli sono state richieste e che è necessario svolgere. Ecco, la frase di Andreotti, cioè letteralmente Giorgio Ambrosoli se l'è andata a cercare, sembra dire proprio questo, no? Ambrosoli era, come dire, era come il capitano Blig, vedeva solo la legge e nell'ottica di Andreotti era rimasto cieco a che cosa? Quelle che potremmo chiamare le condizioni ambientali, gli equilibri da non toccare o appunto la saggezza che ti suggerisce come e quando applicare la legge davvero fino in fondo e quando no. Cosa c'è di scioccante, tra l'altro, in questa frase di Andreotti? Proprio il fatto che lui la dica, cioè dice quello che pubblicamente non si può dire. Infatti gli scappa con una sorta di inciso in un'intervista che rimane però videoregistrata e quindi, come dire, immortalata per sempre. La si può vedere ancora oggi su YouTube e lascia un po' basiti. Non so se l'era andata a cercare. Una frase simile, tra l'altro anche un'espressione molto simile, è quella di Cossiga, giusto per non farsi mancare nulla. Quando parla di giudice ragazzino E lo riferisce, questa espressione, giudice ragazzino, è riferita a Rosario Livatino, giudice ucciso dalla mafia nel 1990. Guardate, ragazzino qui che cosa significa? Significa una persona che non è ancora adulta, cioè che non è ancora entrata a far parte della comunità o non ha ancora capito come funziona la comunità, cioè di nuovo come e quando applicare la legge, come e quando applicare le regole fino in fondo. Insomma, serve questa distanza per essere un buon leader, un buon soldato, un buon, tra molte virgolette, giudice, cioè per essere riconosciuti come parte della comunità. E questa distanza ironica la potremmo visualizzare come una sorta di margine, di vuoto, di sospensione, grazie a cui il meccanismo della legge si assesta, grazie a cui il meccanismo della legge ha una maggiore presa. Non riuscivo a trovare un'immagine, mentre venivo qua, abbastanza efficace. Non so se avete in mente, insomma, quegli ingranaggi che hanno bisogno di un minimo di spazio di gioco, come si dice, uno spazio di manovra, per poter essere più efficaci. Siccome venivo qua in macchina, mi veniva in mente la marcia dell'auto, però non rende abbastanza l'idea. Perché le marce dell'auto hanno bisogno di questo spazio di gioco che è il folle, appunto, la follia, la senza di regole, per poter inserire la marcia al momento opportuno. Ecco, qualcosa del genere appunto caratterizza la legge o se vogliamo anche il potere. Ora, tirando le fila di queste varie casistica e di questi vari esempi, dice quindi Žižek, insomma, ci sono vari modi in cui può essere inteso il rapporto legge-trasgressione e ne fa una sorta di così vademecum. Cioè il primo è quello più ingenuo ed è quello che potremmo chiamare una relazione di esteriorità. Tra legge e trasgressione c'è una totale estraneità dell'uno e dell'altro. Cioè la trasgressione in questo caso è l'opposto della legge, anzi è ciò che minaccia la legge. Il secondo, il passo successivo direbbe Žižek, è quello di guardare invece alla trasgressione come a una qualcosa che dipende dalla legge. Quindi una relazione non di esteriorità, semmai di dipendenza. La trasgressione dipende dal divieto che essa viola. Cioè, senza la legge non c'è trasgressione. E questo, ad esempio, è il problema che solleva Paolo, no? Paolo, nei brani che vi leggevo all'inizio, ha chiaramente a fuoco questo punto. La trasgressione ha bisogno di un divieto per poter affermare se stessa. C'è un terzo passo, però, ancora che si può fare. Cioè relazione di immanenza, la chiama così, vale a dire, è il passo che si può identificare con la lettura che fa Foucault del potere, in particolare nel primo volume della Storia della sessualità, La volontà di sapere. Cioè il potere e la resistenza, o se vogliamo l'ho detto altrimenti, la legge, la trasgressione, nell'ottica di Foucault sono immanenti, dove immanenti vuol dire che la trasgressione non solo dipende dalla legge, o dal potere, ma che legge e trasgressione si generano reciprocamente, si coistituiscono. Quindi non c'è solo una dipendenza, c'è una immanenza nel senso di coistituzione. Si generano contemporaneamente dividendosi, diciamo così, l'uno dall'altro. E poi c'è un passo ultimo, quello appunto che Žižek chiama la trasgressione intrinseca, che aggiunge, se vogliamo, una sfumatura in più a questo elenco, no? La trasgressione intrinseca, cioè, direbbe Žižek, se parliamo di trasgressione intrinseca, intendiamo non solo che la resistenza è immanente al potere, per dirla con Foucault, e non solo che il potere quindi si genera, diciamo così, il potere stesso genera come suo effetto una sorta di eccesso di resistenza che però non può dominare o che non riesce del tutto a dominare. Nemmeno significa, per usare un altro esempio di Foucault, o nemmeno significa soltanto e semplicemente, che la repressione disciplinare di un gesto, la repressione di un gesto libidico, arriva paradossalmente a erotizzare lo stesso gesto di repressione. Dovete avere in mente come immagine più o meno la sceta che si fustiga e in qualche modo trae piacere, trae godimento dallo stesso punirsi, no? Per i suoi peccati. Cioè il gesto che reprime è in qualche modo erotizzato, è fonte stesso di godimento. No, non solo tutto questo, la trasgressione intrinseca la mettiamo a fuoco se diciamo che l'edificio del potere, cioè lo stesso edificio della legge, che è diviso internamente, che è internamente, appunto, come già dicevo prima, incompiuto, o se volete, appunto, separato, diviso al suo interno. Quindi per riprodursi e per contenere il suo altro, il potere deve rapportarsi a un eccesso intrinseco che lo fonda. Dice Žižek, nei termini dell'identità speculativa hegeliana, il potere è già da sempre la sua trasgressione. Cioè, se deve funzionare, deve rapportarsi a una sorta di supplemento osceno. Allora, tutto questo richiamerà alle orecchie di chi c'era all'incontro precedente, no? Tutta la problematica giuridico-politica dello stato di eccezione. In fondo c'è una sorta di analogia, no? L'altra volta parlavamo dell'eccezione, qui della trasgressione, ma è come se fossero, diciamo così, declinazioni diverse di una stessa questione, o se vogliamo sfumature differenti di uno stesso problema. Infatti, cosa dicevamo l'altra volta a proposito dell'eccezione, a proposito dello stato di eccezione? Beh, che l'eccezione non è semplicemente l'ombra della legge, inteso come la proiezione retroflessa della legge, che la legge stessa produce all'indietro, no? Ma è il segreto meccanismo di funzionamento della legge stessa. Infatti vi avevo lasciato con questa immagine, lo stato di eccezione è come il vino della legge. Cioè, vale a dire, ciò che permette alla legge di fondarsi, o se volete di rifondarsi, o ancora di mantenersi. Ecco, allo stesso modo potremmo dire la trasgressione non è semplicemente l'ombra della legge, cioè il fantasma generato dalla legge per sua differenza, ma è appunto un supporto della legge, è il collante della legge stessa, ciò attraverso cui la legge si sostiene, ciò attraverso cui la legge è resa efficace. In questo senso, di nuovo, si attaglia l'immagine del vino. La trasgressione è il vino della legge. Ora, dire che l'edificio della legge o l'edificio del potere è diviso internamente significa allora dire che l'eccezione e la trasgressione sono parte integrante di questo edificio, no? Sono parte integrante della legge. E allora si ripropone il problema, cioè si ripropone la domanda. Che legge è? Che taglio è quello che mette il cuore al riparo della carne? Cioè, che legge è, che taglio è, o se volete anche che atto, che gesto performativo è. Quello che mi fa uscire da questa logica perversa, capite, della legge, della sua trasgressione, della legge e dell'eccezione, come due parti complementari che si tengono insieme. Con tutti i paradossi che poi ne conseguono sul piano giuridico, politico, morale o etico, tenendo insieme quanto detto l'altra volta, no? A proposito dello stato d'eccezione e quanto qui in relazione alla trasgressione. Cioè, come uscire da tutta questa serie di paradossi e di diciamo contorcimenti che hanno qualcosa di perverso, appunto, no? di malato per certi aspetti, insomma. Beh, questo è il problema che si pone Paolo, cioè questa è esattamente la questione che Paolo affronta. Infatti abbiamo parlato della carne, no? Cioè la formula che è quella utilizzata da Agostino, ma che funziona bene anche con Paolo, è mettere il cuore al riparo della carne. Ma che cos'è la carne? Cosa significa soccombere alle tentazioni della carne in Paolo? Perché è un'espressione, tra l'altro, che torna molto spesso in Paolo. Qui mi rifaccio alla lettura che fa sempre Žižek, e fa una lettura di Paolo nel soggetto scabroso, cioè una lettura della lettera ai Romani. E dice Žižek, quando Paolo parla del soccombere alla tentazione della carne, non significa semplicemente abbandonarsi agli eccessi, alle frivolezze terrene, quindi alla ricerca del potere, della ricchezza, del piacere. No. Quando Paolo si riferisce alla carne, Non intende tutto questo senza tener conto, diciamo così, della legge, cioè una ricerca del piacere che non vede la legge, cioè non vede le proibizioni morali, insomma. La via della carne, semmai, indica proprio l'universo in cui la legge e la sua trasgressione, o se volete il desiderio e la sua proibizione, sono intrinsecamente connessi. Se facciamo un'attenta lettura della lettera ai Romani, ci dice che noi vediamo esattamente questo. E vi leggo infatti un brano della lettera ai Romani. Un brano in cui Paolo si interroga su come evitare proprio questa trappola, cioè della legge che genera la sua trasgressione come, perché ne ha bisogno per assegnarsi come legge, per imporsi come legge. Scrive Paolo, capitolo 3, versetto 5. Se poi la nostra malvagità mette in risalto la giustizia di Dio, che diremo? Se la nostra malvagità mette in risalto la giustizia di Dio, Dio sarebbe ingiusto quando scatena su di noi la collera? Se così fosse, come potrebbe Dio giudicare l'umanità? Se infatti la veracità di Dio sovrabbonda sua gloria in contrasto con la mia infedeltà, perché anche io sono giudicato come peccatore? Cioè, se in fondo il mio essere peccatore, come dire, dà lustro alla gloria di Dio, mette in luce la veracità di Dio, perché io dovrei essere giudicato peccatore? Forse dovremmo fare il male perché ne derivi il bene? Ecco, questo si faccia il male perché ne derivi il bene potrebbe essere una buona definizione succinta, no, del cortocircuito della legge, o di questa sorta di funzionamento perverso. Il ragionamento del perverso infatti è esattamente questo, è quello che dice noi siamo caduti, no? Noi umani abbiamo avuto la nostra caduta per permettere a Dio di redimerci, per permettere il suo piano di redenzione, quindi il peccato, la via della carne, è necessario in qualche modo a Dio perché Dio possa poi redimere e appunto svolgere la sua funzione di salvatore, insomma. Ecco, se così fosse, allora dovremmo rispondere affermativamente alla domanda che solleva Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 6, versetto 1, in cui si chiede: dovremmo continuare a peccare cosicché la grazia possa abbondare? Dovremmo continuare a peccare affinché la grazia possa abbondare? Ma in realtà l'intero sforzo di Paolo è esattamente quello di rompere questo circuito perverso, questo circolo vizioso, no? Per cui, insomma, la legge proibisce proibisce la trasgressione, ma in realtà ha una sorta di complicità interna con la trasgressione, si sostengono a vicenda. La via della carne, infatti, se leggiamo la lettera ai Romani, è indicata come una sorta di lettera morta della legge, potremmo dire. Cioè la via della carne è la lettera morta della legge che perverte il godimento della vita. In che senso perverte il godimento della vita? Nel senso che lo trasforma in una sorta di fascino della morte. Perché dico fascino per la morte? Perché quando arriva la legge, come dice Paolo, in un certo senso si potrebbe dire la lettera della legge, pam, mi fa morire. Tutta la vitalità si trasferisce, si potrebbe dire, automaticamente nella trasgressione. È come dire, tutta la mia vitalità è come se finisse nello scantinato della legge, che è quel supplemento sceno, quel stato di eccezione, insomma, no? Ma attenzione, perché la vitalità che c'è lì, la vitalità che si compie lì, è in qualche modo quel godimento della trasgressione, per intenderci, no? È qualcosa di mortifero, dice Paolo, perché è come se fosse qualcosa di una sorta di meccanismo estraneo. Nel senso che io lì davvero non sono vivo. È una vitalità che in realtà mi umilia, mi mortifica come soggetto libero, perché assomiglia più a una catena, cioè a quello che Freud avrebbe chiamato coazione a ripetere, no? Nella coazione a ripetere il nevrotico ossessivo gode di un, come dire, di un piacere che vede come una sorta di macchina di cui non può fare a meno, no? In cui in qualche modo è costretto. Sentite infatti cosa dice Paolo. Sempre lettera ai Romani, sempre questa volta capitolo 7, versetto 7, scrive: ma io un tempo senza legge vivevo, e venuto il comando, cioè la legge, il peccato si destò a vita. Certo, il peccato si destò a vita, ma io morii. E il precetto che doveva darmi la vita divenne per me causa di morte. Il peccato, infatti, trovato un punto d'appoggio per mezzo del comandamento, cioè grazie alla legge il peccato trova un punto di appoggio, per mezzo del comandamento mi sedusse e per suo mezzo mi uccise. Non capisco infatti quello che faccio. Non eseguo ciò che voglio, ma faccio ciò che odio. E se faccio ciò che non voglio, cioè, vale a dire, se pecco, che io non voglio peccare, è come se ci fossi trascinato da questo strano meccanismo, è come se l'unico godimento che mi fosse rimasto, arrivata la legge, fosse la sua trasgressione, no? Se faccio ciò che non voglio, quindi se pecco, riconosco la bontà della legge. Paradossale, no? Nel momento in cui pecco, appunto, però in quel momento riconosco che la legge è buona, in qualche modo sostengo la legge. Ora, non sono già io a farlo, ma il peccato è inabitante in me. Cioè, come dire, il peccato alla fine è una sorta di, appunto, macchina che umilia la mia libertà, perché, capite, è l'intero edificio della legge e della trasgressione, quindi della legge, di ciò che la legge proibisce, del peccato, che è una sorta di meccanismo, appunto, perverso che si tiene insieme, che mi dà la vita sotto forma però di impulso di morte, per dirla appunto con Freud, di pulsione di morte. Quindi il problema di Paolo, potremmo dire, non è una morbosa normalizzazione moralistica, insomma, cioè come sconfiggere gli impulsi della trasgressione, gli impulsi trasgressivi. Semmai il problema di Paolo è esattamente il contrario, cioè come rompere questo circolo vizioso. Cioè, vale a dire, come posso affermare le mie passioni vitali senza che si rovescino nel loro contrario, no? Senza che finiscano per diventare una sorta di pulsione di morte, insomma. O, detto altrimenti, come posso fare esperienza del mio impulso vitale, senza che si trasformi in una sorta di automatismo estraneo, no? Di cui io non sono una sorta di semplice esecutore, mettiamola così. Vogliamo dire, nei termini di Nietzsche, come dire sì alla vita in modo del tutto positivo e affermativo. È chiaro, la via che disegna qui Paolo è quindi tutt'altra, ed è la via che lui chiamerebbe la via dell'amore. Cioè la legge che fa uscire da tutto questo è la legge dell'amore. Cioè un atteggiamento positivo e affermativo. L'atteggiamento positivo e affermativo dell'amore, che rende del tutto insensato il fatto che io compia degli atti soltanto per, come dire, che testimoniano alla fine soltanto del fatto che non sono libero. Bellissima immagine, no? La via dell'amore. Però, come dire, resta il problema, e vi lascio con questo problema, non ho nessuna intenzione di fornire una soluzione. Resta il problema perché, come dire, la via dell'amore, che poi sarebbe la via dell'amore cristiano, sembra essere sempre comunque accompagnato, no, da questo problema, che in qualche modo ritorna o si ripresenta. Se ci pensate, proprio Paolo è letto come di solito il normalizzatore, come colui che ha tradotto appunto la via dello spirito e dell'amore in legge terrena, una serie di prescrizioni terrene. Quando invece proprio lui cerca di, come dire, combattere con questo, no? Quando, almeno nella lettura che ne dà Žižek, poi anche nella lettura che ne dà Badiou, in realtà, su cui si basa quella di Žižek. Proprio il fatto che lui, no, che combatte con questo, sia poi possibile leggerlo, o è stato possibile leggerlo, no, nel suo rovescio, cioè come appunto colui che traduce, che moralizza e quindi traduce lo spirito nella lettera. Proprio questo, come dire, indica, no, in qualche misura, che c'è un problema che ritorna continuamente, no? E che, se volete, è già anche sul piano, cioè lo si vede anche già sul piano linguistico. Il cristianesimo, nell'ottica di Paolo, si presenta come il superamento del taglio ebraico, della circoncisione ebraica, come dire, quelli là tagliavano e noi invece suturiamo, no? Il cristianesimo è la legge che sutura, che rilega, che rimette insieme. E però, appunto, proprio a livello linguistico continuamente torna questa catena semantica del taglio, della circoncisione, del coltello, come se appunto non fosse un problema che si possa risolvere una volta per tutte, quello di uscire dall'edificio, dal meccanismo perverso della legge della trasgressione, o se volete ancora della legge dell'eccezione. Ma su questo, come dire, lascio aperto il problema e mi espongo alle vostre domande e al dibattito, insomma. Ho parlato per poco più di un'ora, sì. Direi che può bastare. Vogliamo fare una pausa, è vero, e poi riprendere dopo.
Thank you.